Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
Amen.
Lettura degli Atti degli Apostoli. Un angelo del Signore parlò a Filippo e disse: «Alzati e va verso il mezzogiorno sulla strada che scende da Gerusalemme a Gaza. Essa è deserta». Egli si alzò e si mise in cammino, quando ecco un etiope e un eunuco, funzionario di Candace, regina di Etiopia, amministratore di tutti i suoi tesori, che era venuto per il culto a Gerusalemme, stava ritornando seduto sul suo carro e leggeva il profeta Isaia. Disse allora lo Spirito a Filippo: «Va avanti e accostati a quel carro». Filippo corse innanzi e, udito che leggeva il profeta Isaia, gli disse: «Capisci quello che stai leggendo?» Egli rispose: «E come potrei capire se nessuno mi guida?» E invitò Filippo a salire e a sedere accanto a lui. Il passo della scrittura che stava leggendo era questo: «Come una pecora egli fu condotto al macello, e come un agnello senza voce innanzi a chi lo tosa, così egli non apre la sua bocca. Nella sua umiliazione il giudizio gli è stato negato. La sua discendenza chi potrà descriverla, poiché è stata recisa dalla terra la sua vita?» Rivolgendosi a Filippo, l'eunuco disse: «Ti prego, di quale persona il profeta dice questo? Di se stesso o di qualcun altro?» Filippo, prendendo la parola e partendo da quel passo della scrittura, annunciò a lui Gesù. Proseguendo lungo la strada, giunsero dove c'era dell'acqua, e l'eunuco disse: «Ecco, qui c'è dell'acqua. Che cosa impedisce che io sia battezzato?» Fece fermare il carro e scesero tutti e due nell'acqua, Filippo e l'eunuco, ed egli lo battezzò. Quando risalirono dall'acqua, lo Spirito del Signore rapì Filippo e l'eunuco non lo vide più e, pieno di gioia, proseguiva la sua strada. Filippo invece si trovò ad Azoto ed evangelizzava tutte le città che attraversava, finché giunse a Cesarea. Allora, siamo nel libro degli Atti degli Apostoli. Sicuramente avete già intuito dalla lettura di questo testo abbastanza gustoso, bello anche da immaginarsi. Ci sono degli elementi paradossali, ci sono dei richiami chiarissimi al Vangelo che sta guidando il cammino delle nostre comunità pastorali, quello dei discepoli di Emmaus. Lo vedremo, ma si capisce, si sente subito che ci sono delle assonanze, quasi che sia una Emmaus di Filippo questa, una Emmaus della Chiesa. Quella là era l'Emmaus di Gesù, che poi sparisce. Qui c'è la Chiesa che appare e poi sparisce. Ma poi ci proviamo a entrare. Siamo nel libro degli Atti degli Apostoli e siamo nel capitolo 8. Non l'ho scritto qui, per chi avesse preso questo, poi può essere utile anche per la preghiera personale. Siamo nel capitolo 8 degli Atti. Nel capitolo 8 degli Atti, il capitolo 8 inizia con una persecuzione. Quindi Pentecoste, l'inizio degli Atti, la prima comunità che si sta formando, lo stiamo sentendo nelle catechesi della Quaresima. E poi, come vi dicevo un po' settimana scorsa, al gruppo dei 12, 11 più Mattia, che ritorna al numero dei 12, si aggiunge il gruppo dei 7, perché c'era più bisogno di interventi e di carità anche con il gruppo degli ebrei che venivano dal mondo greco. E all'interno del gruppo dei 7 il primo è Stefano. Noi li chiamiamo già diaconi, anche se non era il ministero del diaconato permanente o del diaconato come ce l'abbiamo in mente noi, però è il gruppo dei 7. C'è Stefano, il primo, di cui nei capitoli precedenti degli Atti si raccontano le gesta e anche il martirio sanguinoso, e poi tra questi 7 c'è anche Filippo. Vengono formati, questi 7 cominciano il loro ministero, e capitolo 8 inizia con una grande persecuzione. C'è una persecuzione, c'è un momento di crisi nella vita degli apostoli, la prima grande persecuzione. In quel giorno scoppiò una violenta persecuzione contro la Chiesa, così comincia il testo di Atti. Saulo aveva appena approvato la uccisione di Stefano. Muore Stefano, cominciano le persecuzioni, sembrerebbe un momento di fine, sembrerebbe un momento disastroso. In realtà il momento delle persecuzioni costringe i discepoli, sia i 7 che i 12, a spostarsi da Gerusalemme, e questo spostamento non è per la fuga, come era stata un po' nel Cenacolo, ma è per l'evangelizzazione. Una crisi diventa occasione di passaggio di Vangelo. Il Vangelo trova strada nella crisi, molto di più di quanto non l'avesse trovata prima. Questo credo sia un primo dato interessante. Non scappare la crisi, non fuggire la crisi, anche se non vedi la crisi come una porta, lo è, in realtà lo è. Filippo, infatti, siamo sempre nei versetti prima di quelli che ho letto, ha come destinazione, diciamo così, come prima destinazione dove fare il diacono, la terra di Samaria, di cui sappiamo un po' la samaritana, i samaritani con i giudei, e Filippo, stando al testo dell'Evangelista Luca, negli Atti, a Samaria fa delle cose straordinarie. Predicava Gesù e le folle prestavano attenzione a Filippo. Ci sono grandissime conversioni, ci sono grandissime guarigioni anche e esorcismi. Infatti da molti indemoniati, per mano di Filippo, uscivano spiriti impuri emettendo alte grida. Vi fu grande gioia in quella città. Insomma, immaginatevi questo Filippo che lascia il luogo della persecuzione, arriva a Samaria, racconta di Gesù e accadono miracoli, miracoli straordinari. E a un Filippo così infervorato, potremmo dire all'apice della sua predicazione, il Signore chiede un passo imprevedibile e un po' misterioso. Alzati e va verso il mezzogiorno sulla strada che scende da Gerusalemme a Gaza, essa è deserta. Ma come deserta, Signore? Sono qui a Samaria, sto facendo miracoli, sto parlando di te, non sono io quello bravo, però sto parlando di te, la gente mi ascolta, ci sono dei successi, sono all'apice, la tua parola ha successo, Signore, mi mandi in un posto deserto. È singolare questa cosa. Perché mi mandi su quella strada? Sono a Samaria, sto bene qui. Quell'alzati già ci fa capire che forse in Filippo c'era già una prima seduta, appunto, se di alzarti sei seduto, no? Potremmo forse pensare che Filippo, da questi primi successi pastorali, successi di trasmissione della fede, si sente a posto. Allora Gesù e lo Spirito Santo hanno in mente per lui il luogo migliore dell'evangelizzazione. Per lui non sono le masse il luogo giusto per evangelizzare in quel momento, ma è una persona sola. Anzi, all'inizio è il vuoto. E poi, lo vedremo, l'abbiamo già sentito, una persona sola, con pazienza, ascoltando, dialogando con lei, trasmettendo un'esperienza personale. Un pochino è anche il nostro tempo di chiesa, no? Non siamo più la chiesa delle grandissime catechesi, forse, ma da mille parti ci ritorna questa cosa, sia dai Vangeli Gaudium, sia dal sinodo sulla sinodalità, il dialogo, l'accoglienza, l'ascolto personale, il tempo passato, l'esperienza, la sperimentazione. È un tempo che ci è molto familiare, però non possiamo non registrare la fatica che Filippo, o il Filippo che c'è in noi, potrebbe avere. Ma perché mi mandi in un posto vuoto? Perché mi mandi in un posto vuoto? Allora, un primo dato che subito ci viene annunciato dalla parola di Dio, che in realtà non c'è nessun posto vuoto. Proprio quel posto vuoto, quella strada vuota, è l'occasione di passaggio unica, rara, irripetibile di quell'uomo etiope lontano. Non è vero che il posto è vuoto. Non è vero che... Non è vero che devi crearti per forza te le condizioni dell'annuncio della parola di Dio. Anzi, forse è già un invito a dire: riesci a lasciare un po' da parte i tuoi programmi? Filippo aveva già preparato, penso, le cose che doveva fare a Samaria, e l'angelo gliele scombina tutte. Già che sei qui questa mattina, dice che sei un po' come Filippo, obbediente. Hai sentito una parola che non è tua, è una ispirazione, e l'hai ascoltata. Per Filippo questo punto c'è iniziale, un'obbedienza, sicuro che qualsiasi posto lo abita il Signore. E infatti su quella strada passa qualcuno. La strada da Gerusalemme a Gaza, tra l'altro in giorni come questi, ci è molto nota, magari l'abbiamo vista anche nei telegiornali, è una strada appunto drammatica oggi, certamente. Comunque è un'arteria importante perché collega il mondo di Gerusalemme, degli ebrei, con il sud e quindi con l'Africa e con tutte le terre un po' sconosciute. Quindi quella lì è una strada di grande passaggio e misteriosa, anche spaventosa. L'Etiopia, anche l'Etiopia è una terra un po' mitica per gli ebrei, nessuno l'ha mai vista. Arrivano i racconti da chi da là è provenuto, ma è lontana, capite che è la parola di Dio che inizia a farsi strada, non più le strette vie di Gerusalemme o della Giudea, ma inizia a spingere il cuore della parola di Dio, inizia a spingere il sangue più lontano. Ecco l'incontro allora con questo eunuco funzionario della regina Candace di Etiopia. Sembrerebbe appunto, ancora una volta, lo ripeto, questo brano farci consegnarci il valore del caso. È vero che per noi cristiani naturalmente il caso non esiste, ma è tutto provvidenza, però quello che dicevo prima, a volte devi avere un po' di tempo libero nella tua vita per permettere che qualcosa di casuale, provvidenziale accada. Certo che se riempi tutta la vita, la giornata, la tua storia, non c'è spazio per il caso e quindi neanche per la provvidenza. Invece per Filippo la strada è vuota, non c'è niente da fare. E guarda caso, non c'è niente da fare e incontri qualcuno. Io per esempio quest'anno non insegno a scuola alle medie, avevo chiesto una riduzione oraria, va bene, e tutto quel tempo vuoto mi sta permettendo di riposare, di incontrare persone, ne avevo bisogno. E sono contento di aver detto di sì a questa intuizione. Ci vuole tempo per il caso nella vita, altrimenti le cose più importanti passano da lì, dagli incontri provvidenziali. L'amore non puoi programmarlo, no? Adesso alcuni giovani donne, io voglio innamorarmi, va bene, cosa fai? Niente, non riesco mai a uscire la sera perché studio troppo, alleno basket, alleno pallavolo, faccio il catechista, va bene, cioè, non c'è il lavoro innamorarsi, non c'è, passa nel caso, passa nel tempo vuoto, nel tempo che doni alle relazioni, che doni a te stesso. Chi è questo eunuco? Possiamo immaginarlo, quindi è questo uomo, poi ci torneremo perché è il centro, credo, dell'incontro e di questo brano. È un uomo che è stato evirato, no? Se ho capito bene, la società dell'Etiopia era matriarcale e venivano scelti da ragazzi alcuni che venivano evirati per poi essere, appunto, essere eunuco vuol dire che avresti poi fatto il funzionario, lavoravi nell'apparato istituzionale, proprio in forza della tua eunuchia. Quindi venivi evirato non per scelta, ma cioè non per scelta tua, per scelta di altri che pensavano a te e il tuo futuro come funzionario. Quindi sei evirato per una funzione che altri hanno scelto per te. E infatti poi lui su questa cosa qua viene toccato dalla parola, ma tra poco lo vediamo. Quindi uno è questo, no? Quindi un uomo senza discendenza, che non può vivere la generatività nella carne. Due, una persona molto colta, Silvano Fausti, da cui ho preso alcune delle parole che vi dico, dice il suo esprimersi, la frase che dice come posso capire se nessuno, questo periodo ipotetico, Silvano Fausti dice la costruzione greca di questa parola fa vedere che questo che era un sapiente, era un intelligente. E poi ricco. Infatti il rotolo del profeta Isaia, non è che la gente normale ce l'aveva, non è che c'erano i Vangeli, no? Il rotolo del profeta Isaia, se ho capito bene, costava circa, oggi potremmo dire, 20.000 euro, ok, come idea. Questo quindi, senza sapere cos'è l'ebraismo, senza sapere cosa dice Isaia, è andato a Gerusalemme e si porta a casa come ricordo da questa originale città di Gerusalemme 20.000 euro di rotolo di un profeta. Questo dice sicuramente la sua ricchezza. Il suo desiderio di cultura, il suo desiderio di ricerca, anche di Dio. Però ci fa anche un po' sorridere che questo spenda così tanti soldi per un Gesù che ancora non conosce. E forse noi quanti pochi ne spendiamo di soldi per il Gesù che conosciamo. Soldi buoni, investimenti buoni per la parola di Dio, per la parrocchia, ma non per le strutture. E va bene. Allora, abbiamo un po' identificato chi è Filippo, chi è l'eunuco, e andiamo adesso nel centro dell'incontro. L'angelo e poi lo Spirito Santo suggeriscono a Filippo, obbediente e disponibile, di avvicinarsi e di accostarsi. Curioso questo termine accostati, letteralmente significa attaccati a quel carro che sta procedendo più veloce di Filippo. Ovviamente va con le ruote, con gli animali. Filippo deve correre addirittura. La voce interiore gli dice corri. Quindi strada vuota, vede questa carovana, intuisce che non può essere un caso, deve avvicinarsi, sente dentro di sé questa cosa, addirittura deve correre. Questo è interessante. Per avvicinarti a un lontano tante volte devi correre, devi sforzarti, devi fare un passaggio in più. Questo brano lo puoi leggere sulla tua vita, lo puoi leggere anche per la vita della Chiesa, anche della parrocchia, come la Chiesa che cerca di fare una catechesi a un lontano. Filippo deve appiccicarsi all'altro. Non basta la lontananza, non basta sparare dei messaggi, non basta scrivere sui social. Per Filippo è chiaro quello che sente, devi attaccarti a quell'altro. In ascolto, anzitutto. E questo ascolta, Filippo ascolta lì di fianco, immaginatevelo, questo ebraico, probabilmente lo legge anche bene, oppure non lo so, storpia a qualche parola, non lo so, comunque a un certo punto gli viene da fare una domanda, un po' impertinente. Capisci quello che stai leggendo? Allora, questa domanda è effettivamente molto impertinente, potremmo farla tante volte a chi è qui al mio posto a leggere le letture la domenica, e tu dici, ma come ti permetti di dirmi? Ecco, da una parte direi due cose. Uno, l'onestà dell'eunuco di dire no. Potrei fare tantissimi esempi di cose che vengono lette da questo posto con storpiature e accenti messi sbagliati, però noi per primi non facciamo un corso di lettura da tanto tempo. Però anche l'impertinenza buona di Filippo. Cioè, il catechista a un certo punto la domanda deve osarla fare, se non osi farla, ma capisci o no? Questo mi fa dire anche, rispetto anche ai giovani, no? Io stesso tante volte dico, no, però quelle cose non posso, non, in quegli argomenti meglio non entrare. Invece, se sei libero, come Filippo, a volte qualche domanda un po' pungente devi farla. Ma non per te e non per mettere in difficoltà l'altro, ma perché capisci che lì dentro può uscire Gesù. Appunto, io penso sempre alla mia vita, lo dico tante volte, però appunto la domanda che Don Massimo mi fece tanti anni fa fu un po' impertinente, no? Io facevo catechista, giocavo a calcio, facevo mille cose, e quindi lui mi dice, io me lo ricordo, mi dice, ah, dato che sai tutto della vita, dato che hai già capito tutto, cosa ti chiede Gesù per la tua vita? Dove l'hai visto oggi? Per me è stata così, io l'ho sentita come domanda, da una parte impertinente, ma dall'altra mi ha beccato in pieno. Cioè io facevo tante cose belle anche per Gesù, ma io Gesù non lo conoscevo. Allora, questo qui è un grande dono spirituale, ma è anche un incoraggiamento che ti viene da questo brano. Osa una domanda anche impertinente. Poi starà all'altro. L'onestà dell'eunuco è interessante. Molti di noi avremmo detto, sì, ho capito tutto. Cosa hai capito? No, ho capito che niente, però l'eunuco invece tranquillo. No, come faccio a capire, anzi dice, come faccio a capire se nessuno mi guida? Quindi questo è già un primo dialogo, no? Non è che Filippo gli fa il pippone, gli fa un predicone, gli dice, lo raggiunge in quello che sta facendo e prova, in modo anche un po' maldestro, appunto potrebbe essere, a entrare in relazione. A questo punto il passo di Isaia. Il passo di Isaia resta misteriosa l'interpretazione anche per gli ebrei stessi. Siamo nel secondo Isaia, si parla di questo servo del Signore che nel tempo di Babilonia viene arrestato, viene torturato e ucciso. Il popolo di Israele poi in quel servo ucciso e torturato ingiustamente vedrà poi un annuncio della liberazione che poi avverrà, e Gesù stesso rileggeva se stesso come quel servo. Quindi già Gesù aveva parlato di sé come quel servo lì. È un brano che parla di questa persona giusta che ingiustamente viene perseguitata, un povero agnello. La domanda che ha l'eunuco non è di comprensione delle parole, appunto è intelligente, non è banale quella domanda che gli fa che fa a Filippo. Cioè, la domanda dell'eunuco è la domanda sul male. Ma perché il male trionfa dove uno fa il bene? È la domanda che abbiamo dentro tutti, no? Ma come è possibile? E poi, soprattutto, che colpa ha questo per non avere discendenza? Vedete che forse qui dentro l'eunuco si riconosce. Io che colpa ho per non avere discendenza? Perché non posso generare? Allora, lui è curioso, non tanto dell'idea, ma della persona. Dimmi chi è questa persona, perché voglio parlargli, sembrerebbe, no? Anch'io ho lo stesso problema, che io sono giusto, non ho fatto niente di male, eppure non posso avere figli. Non posso amare, non posso... non ho in mente il futuro. Allora, Filippo capisce la serietà di questa persona, capisce la sua vera domanda e lo accompagna, coglie l'occasione. E coglie l'occasione per raccontargli Gesù. E qui è spiazzante, non ci sono dubbi. Trova il modo, non ci viene detto come. Avrà usato la letteratura, avrà usato un pomeriggio in oratorio, avrà usato, non lo sappiamo. Sembrerebbe che gli ha parlato di Gesù e basta. Sembrerebbe che gli ha parlato della sua esperienza con Gesù. All'eunuco serve un'esperienza. All'eunuco serve un testimone, non serve un'idea. Che però è anche agli uomini di oggi, no? Servono dei testimoni, serve un'esperienza, un racconto, serve che ti racconto chi è Gesù per me. Allora Filippo usa questo testo e sembrerebbe condurre l'eunuco, tant'è che lo fa infervorare perché dice c'è qui dell'acqua, voglio essere battezzato, vuol dire che Filippo ha preso l'eunuco e l'ha portato dentro il suo dolore, l'ha portato dentro la sua ferita, l'ha portato dentro il problema del senso della vita. L'eunuco dice, io non ho, per me non ho speranze in fondo, per me la vita è un qualcosa da fare, lavoro per la regina. Invece Filippo gli racconta che anche Gesù a prima vista non ha portato nessuna discendenza. Anche Gesù è stato un giusto ed è finito tutto, ma ho qualcosa in più da dirti. In quell'ingiustizia che riceve, in quella persecuzione, Gesù è vivo. Cioè gli dice, guarda, che ce n'è un altro che aveva la stessa domanda ed è vivo adesso. E capite che inizia a spiazzarsi. Quindi anch'io posso portare vita? La mia infecondità di carne può portare vita, può generare? Sì, puoi generare. Come? Come ha fatto Gesù? Si capisce che dentro qui gli ha parlato di Gesù, di quello che ha fatto, di quello che nel cuore di Filippo era vivo adesso. E gli racconta chi è Gesù. Gesù non il modello di comportamento, Gesù non per sentito dire, ma il Gesù che è servo sofferente, che prende su di sé il male del mondo. Gesù che è Dio che salva. Gli racconta di un Gesù che è solidale con gli uomini fino in fondo e che sta con noi sempre. Allora, capite che la domanda del chi è per te Gesù, la stessa che risuonava in me in quella domanda del mio padre spirituale, del Don Massimo, oggi può essere un'occasione di rimetterla a fuoco. Ma chi è Gesù? Come lo raccontereste? E soprattutto, da quale ingiustizia ti ha liberato? Da che cosa ti ha liberato? Oppure, mettiamolo in positivo, stai dando vita, stai generando? Cioè tu puoi prendere quell'eunuco e dirgli non preoccuparti, guarda che con Gesù porti vita. Te lo racconto io, non c'è sterilità con Gesù, che tenga, tutto diventa fecondo. C'è una morte che non è finita, c'è una sofferenza che non è l'ultima parola. Glielo puoi raccontare anche tu all'eunuco? Prenditi un attimo di tempo, se vuoi, questa mattina per questo. Oppure, se non ti viene niente da dire, forse prova a metterti al posto dell'eunuco e vivi una preghiera di domanda. Signore, mandami qualcuno che mi dica questa parola buona. Infine, c'è la chiusura. Filippo si è dovuto alzare. Ha ingaggiato l'eunuco, si sono seduti sul carro. Adesso si alzano entrambi e scendono dal carro perché c'è quest'acqua in cui l'eunuco desidera battezzarsi. Vedete, il parallelo con Emmaus è incredibile. Gesù si avvicina ai due che da Gerusalemme vanno a Emmaus, si accosta a loro, domanda loro cos'è che dite tra di voi, di cos'è che state litigando, di cos'è che state discutendo, vi ricordate? Poi sembra che si deve andare oltre, ma c'è una casa, l'alloggio, mi fermo anche io, anzi, fermati anche tu con noi, e poi c'è l'Eucarestia, un sacramento. Dopo il sacramento, Gesù scompare. Qui la stessa cosa. Per Gesù è il sacramento che viene offerto è il vertice, l'Eucarestia, la comunione. Per la Chiesa, Filippo, il sacramento che viene offerto e narrato è il battesimo, la porta per entrare nella Chiesa. Scendono insieme nell'acqua, anche questo è interessante, non è un Filippo che insegna qualcosa, ma vengo con te nell'acqua, mi immergo con te nell'acqua, entro con te nella tua morte, ancora una volta, entro con te nella tua sterilità, andiamo in fondo a quest'acqua e viviamo insieme il battesimo. Io mi battezzo, io ti battezzo e allo stesso modo si riattiva il mio battesimo. Escono e lo Spirito Santo agisce ancora una volta, prende Filippo e lo porta da un'altra parte, e adesso vediamo dove va, e all'eunuco dà una forza di entusiasmo e di gioia straordinaria e la possibilità, la capacità di tornare in Etiopia ad annunciare lui stesso il Vangelo. Per Filippo non è finita qui, mi verrebbe da dire. Dopo questa evangelizzazione viene portato ad Azoto e poi evangelizzava finché arriva a Cesarea. Curioso che a Cesarea, 20 anni dopo, arriverà San Paolo e nel capitolo 21 degli Atti, se volete potete andare a leggerlo, Filippo con le sue 3 figlie profetesse, tipo come delle catechiste, che facevano catechesi e evangelizzazione a Cesarea, accolgono in casa Paolo e affrontano insieme a Paolo lo stesso problema, cioè dell'apertura dei confini del cristianesimo anche ai lontani, addirittura lì ai pagani e ai nemici, i romani. Cesarea è un luogo dove ci sono i romani con il loro posto di comando, naturalmente. Quindi c'è tempo per Filippo, per una nuova missione anche, rapito dallo Spirito Santo. Ora chiudiamo un tempo di preghiera, puoi tornare dentro questo brano, ti invito a rileggerlo, a fermarti dove senti che è più tuo in questo momento. La parola del profeta Isaia ti può aiutare sicuramente a fermarti davanti alla croce e a riguardare quel Dio che è Padre, che ti ama, che è Figlio, che ti salva, che è Spirito Santo, che riattiva il tuo battesimo, che ti ridà gioia. Oppure puoi fermarti su questo percorso di Filippo, che deve fermare il suo successo, deve vivere la crisi di un posto vuoto, di qualcosa che non si spiega razionalmente, di un'aridità. Oppure puoi seguire l'eunuco nel suo entusiasmo a Gerusalemme, in questo acquisto pazzo del profeta Isaia, e poi in quel ritorno a casa. Puoi provare a immaginare cosa fa l'eunuco quando torna a casa, in un'altra cultura, in un altro contesto.